raising overseas, quick coasting overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky, it's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out.
Bentornate, bentornato, bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Queste ricongiunzioni, come nei martedì alle 18.30 su Radio Blackout. E anche oggi trasmettiamo da Casa Feu a Bussoleno. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us venom. E potete sempre scriverci, intervenire in diretta, ma la verità è che noi non abbiamo qui il telefono della radio, quindi non possiamo leggere i vostri messaggi, ma ce li comunicheranno, comunque troveremo il modo per rispondervi. In ogni caso potete seguire tutti gli aggiornamenti di ricongiunzione sul nostro canale Telegram, e se volete intervenire il numero da comporre è il 346-6673-263. Kick me down and abolish me, use me and fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. All of my, in my own head, can't tell. Any more psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery, rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. E oggi parleremo di un temone, forse il tema più grosso che riguarda le bioscienze allo stato attuale, e anche se in realtà non è un tema recente, anzi come vedrete nel corso della puntata è un tema in realtà che ci perseguita e ci segue da decenni, ma soprattutto dopo il Covid è diventato un po' un punto centrale. Non solo delle bioscienze, ma anche proprio delle politiche sanitarie. E il tema in questione è la resistenza antimicrobica. Infatti nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la resistenza antimicrobica come una delle 10 principali minacce globali per la salute pubblica che l'umanità dovrà affrontare. La resistenza antimicrobica è così definita, diciamo, quando si verifica un cambiamento nei batteri, nei virus, nei funghi e nei parassiti che appunto nell'arco del tempo non rispondono più ai farmaci progettati per ucciderli. E ciò si traduce dal punto di vista sanitario e pratico in infezioni sempre più difficili da trattare e in un aumento del rischio di diffusione di alcune patologie, lo sviluppo di patologie gravi e anche di morte. Ora, la resistenza antimicrobica nella pratica si riguarda una resistenza sempre maggiore quindi agli antibiotici e anzi diciamo la resistenza agli antibiotici è una forma specifica di resistenza antimicrobica che si verifica quando i batteri superano l'uso degli antibiotici, principalmente una delle cause principali che l'OMS ha dichiarato è il fatto che ci sia un uso eccessivo e scorretto. Questa affermazione, per quanto possa in potenza essere una parte, diciamo, delle concause sicuramente anche potenzialmente vera, oggi nell'arco della puntata la vorremmo in qualche modo anche un po' superare, cercando di fare un excursus di quello che è stato proprio le diverse facce dello sviluppo appunto di questa resistenza antimicrobica. In ogni caso, si stima che nel 2050 la principale causa di morte sarà legata agli effetti proprio della resistenza antimicrobica. Si calcolano più di 1 milione di morti legati proprio a trattamenti inefficaci sul sistema immunitario, numero che supera quasi del doppio le morti per tumori. Ma appunto, come vi dicevo prima, al di là di quelli che sono gli scenari apocalittici che ci attendono, quello che vogliamo provare a fare in questa puntata, e vi dico già che nonostante avessimo dichiarato che avremmo parlato di un focus specifico sulla resistenza antimicrobica per quanto riguarda le infezioni delle vie urinarie, in realtà probabilmente non staremo nei tempi e quindi duplicheremo la puntata in un secondo momento andando ad approfondire questo tema, essendo comunque un temone. Ma quello che faremo oggi sarà sostanzialmente raccontarvi proprio di come si è sviluppato questa resistenza antimicrobica a partire dalla storia degli antibiotici, ma non solo. Ma prima vi facciamo ascoltare un bel brano. Questi erano Bixiga 70 che ci accompagneranno in realtà per il corso di questa puntata, E torniamo a noi. Allora, da questo scenario post-apocalittico, apocalittico, antimicrobico del 2050, torniamo indietro, perché è estremamente interessante almeno capire come siamo arrivati a questo scenario. E torniamo al 1929, data fondamentale per le bioscienze, ed è la data in cui Alexander Fleming, un microbiologo di Londra, trova in uno dei petri in cui stava isolando alcuni batteri una muffa. Diciamo che fin qua nulla di strano, le contaminazioni succedono di continuo, ma il dato particolare fu che per sbaglio Fleming scoprì che questa muffa della specie della penicillina aveva inibito la crescita di quei batteri. Da tempo si sapeva che muffe e piante avevano proprietà antibiotiche, ma nessuna ricerca ne aveva mai confermato la veridicità, anche se già qualche anno prima un altro microbiologo aveva in realtà dedotto la possibilità appunto dei funghi, delle muffe, di queste proprietà. Ma fu Fleming effettivamente a scoprirlo per la prima volta, ed è proprio Fleming a scoprire la penicillina, che è una scoperta straordinaria, tanto che gli avvale anche il premio Nobel. Ma per quanto Fleming e la data del 1929 siano storiche per quanto riguarda appunto lo sviluppo delle terapie antibiotiche, diciamo che la muffa trovata da Fleming e quindi poi sviluppata come antibiotico e come farmaco era ancora in realtà difficile da somministrare. Infatti funzionava solo su batteri gram positivi e per poter agire doveva essere sanificato, il che di fatto rendeva un'iniezione endovenosa a chi appunto aveva bisogno di terapie antibiotiche di fatto dolorosissima, a causa appunto della causticità del farmaco. Siamo non a caso a cavallo tra le due guerre, quindi stiamo parlando di un periodo storico con molti morti, molta povertà, molto scontento, ed è anche l'era delle grandi epidemie. Il mondo quindi chiede di più, chiede di più la scienza, chiede di più la medicina e chiede molto di più che non di fatto una cura in potenza solo miracolosa. E facciamo un salto temporale. Dal 1929 ci spostiamo al 1941 e quasi come una corsa agli armamenti la microbiologa statunitense Mary Hunt, insieme ai colleghi del Northern Region Research Laboratory negli Stati Uniti, è incaricata di cercare la muffa perfetta, più pura di quella trovata da Fleming e quindi più facile da somministrare e meno dolorosa. E la trova anche lei, per puro caso, girando tra i diversi mercati su un melone. E questo è il fungo Penicillium chrysogenum. Iniziano i trial, prima sui topi e poi sugli esseri umani, ma scoppia la guerra di fatto. Il team di Oxford, che a quei tempi aveva preso la penicillina per poter continuare a studiarne gli effetti, guidati dai microbiologi Florey e Hatley, partono per gli Stati Uniti, che ancora non era in guerra in quel tempo, per creare quello che in seguito divenne noto come progetto penicillina. Il lavoro del progetto si articolava in tre filoni principali. Il primo era incentrato sul miglioramento della purificazione della penicillina, il secondo mirava a trovare ceppi di penicillina più potenti, e Hatley lavorò a stretto contatto con il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti proprio per trovarlo. Mentre l'ultimo filone, guidato da Florey e dai suoi partner statunitensi, si concentrava sulla ricerca di aziende farmaceutiche disposte a produrre in massa la penicillina. Ah, alla fine 15 aziende farmaceutiche tra Regno Unito e Stati Uniti lavorano alla produzione di penicillina, e negli Stati Uniti si svolsero i test clinici per dimostrare ulteriormente l'efficacia del farmaco. Le prime sperimentazioni della penicillina avvennero in ambito bellico e furono condotte da Florey negli ospedali militari del Nord Africa nel 1942, e dimostrarono che la penicillina era efficace sia sulle ferite fresche che su quelle infette. Era a quel punto evidente che la penicillina sarebbe stata determinante nello sforzo bellico per salvare la vita di molti soldati che erano stati nella guerra precedente trucidati, soprattutto a partire dalle infezioni sviluppate appunto dalle ferite. Le infezioni batteriche, che appunto erano fatali fino a poco tempo fa, erano ora diventate di fatto curabili, e quindi a tutti gli effetti non è casuale che fossero state proprio testate in ambito bellico. Ben presto gli sforzi di collaborazione tra il governo statunitense, l'industria e gli scienziati portarono alla produzione di scorte sufficienti di penicillina da poter utilizzare entro il famoso D-Day nel 1944. Quindi estremamente interessante che l'industrializzazione e la corsa all'armamento antibiotico fosse parte necessaria per quello che è stato poi l'arrivo delle truppe statunitensi proprio all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Ed ecco proprio a partire da questo che inizia proprio l'era della penicillina. Poco dopo l'arrivo nei campi militari durante l'ultimo anno del conflitto, quindi già a partire dal 1946, gli antibiotici, proprio perché l'industrializzazione e le farmaceutiche avevano avuto un ruolo attivo nella produzione della penicillina, gli antibiotici a partire dal 1946 diventano disponibili poi per la prescrizione e quindi anche l'uso massivo. Ora, l'aspetto importante di questa storia, un po' stile Oppenheimer, è che la corsa alle armi farmacologiche e il grande entusiasmo ha in realtà oscurato un'informazione già chiara e documentata a partire dai primi anni 40, quindi proprio quando già si stava cominciando a produrre la penicillina e a fare i primi trial proprio sui campi militari. E questa informazione particolarmente importante è che già si era registrata nel 1942 la resistenza antimicrobica. Infatti si era visto che, per esempio, l'Escherichia coli, di cui non riusciremo probabilmente a parlarne oggi, ma ne parleremo in una seconda puntata di approfondimento su questo tema, che è un batterio particolarmente rilevante per quanto riguarda le infezioni delle vie urinarie, aveva già una risposta resistente alla penicillina, dato che attivava e attiva tuttora un enzima proteico chiamato penicillinasi, in grado di neutralizzare l'effetto della penicillina. E così è stato per tutti gli antibiotici scoperti, sintetizzati e introdotti nel mercato, a partire poi da quello che è stato l'uso della penicillina e poi di tutti i vari antibiotici. Infatti, mano a mano che si sviluppavano trial per antibiotici sempre più specifici, al pari si scopriva poi una resistenza già presente a livello antimicrobico. Ora farò una piccolissima parentesi super tecnica su come avviene di fatto biologicamente la resistenza a livello microbico. Allora, una caratteristica centrale del problema della resistenza antimicrobica oggi è la capacità dei patogeni clinicamente importanti di resistere a più antibiotici, rendendo il trattamento con questi farmaci sempre più difficile, addirittura talvolta impossibile. Mentre i microbi precedentemente sensibili possono acquisire una nuova resistenza attraverso mutazioni del loro genoma esistente, molti tratti che conferiscono resistenza sono acquisiti dai batteri attraverso il trasferimento genico orizzontale, spesso tramite elementi genetici mobili. Gli elementi genetici mobili sono, proprio come dice il nome, caratterizzati dalla capacità di spostarsi all'interno o tra i diversi genomi. Ciò può avvenire attraverso il contatto fisico tra le cellule, attraverso quello che viene chiamato coniugazione, che è un processo che lascia sia la cellula donatrice che quella ospite con una o più copie del materiale genetico. Altri importanti agenti di movimento orizzontale sono chiamati trasposoni, che sono elementi che codificano enzimi che facilitano la scissione e la reintegrazione del DNA genomico all'interno proprio dei microbioti. Ora, gli elementi genetici mobili possono trasportare più geni tra i microbi e questi elementi possono addirittura integrarsi nei cromosomi dei loro nuovi ospiti e, quando vengono mantenuti, portano avanti per eredità verticale, attraverso tutto il processo di divisione cellulare, appunto questo tipo di informazione. Una modalità particolarmente significativa di acquisizione e diffusione dei geni di resistenza agli antibiotici è l'integrone. Ora, gli integroni sono variamente descritti come sistemi di acquisizione genica o anche piattaforme di assemblaggio e quindi sostanzialmente gli elementi genetici che contengono un sistema di ricombinazione vengono integrati e scambiano specifici elementi di DNA. Questo viene comunemente chiamato cassetta genetica, che ci potrebbe anche aiutare ad avere un'immagine mentale, cioè i geni di altri organismi o elementi genetici vengono inseriti nel genoma dove possono essere mescolati e giocati a vantaggio dell'ospite, ovvero la resistenza non è di per sé trasmessa e attivata, ma in base a quello che l'ospite determina come necessario fa sì che poi appunto questo dato genetico venga poi utilizzato proprio dal batterio ospite. Il 70% dei patogeni gram negativi clinici, che sono quelli soprattutto resistenti agli antibiotici, dimostra la presenza proprio di questi integroni. E un aspetto interessante è che queste strutture sono in realtà da considerare dei importanti mezzi di adattamento dei batteri agli ambienti ostili che sono stati creati proprio a partire dagli antibiotici e i disinfettanti. Nei batteri patogeni gram negativi, che sono soprattutto presenti negli ospedali, ma in realtà in tutte le comunità del mondo, si osservano sostanzialmente delle grandi isole di geni di resistenza, sia tramite i trasposoni che tramite gli integroni, che contengono decine di determinanti di resistenza in un'unica posizione del genoma batterico. La loro prevalenza nell'essere umano, negli animali, nei sistemi di trattamento dei rifiuti e nell'ambiente ha portato il biologo Gillings a sostenere che gli integroni conferiscono resistenza a addirittura multipla, a più farmaci, cioè che uno stesso batterio può essere resistente, multiresistente a più farmaci. E questo indica sostanzialmente un significativo inquinante ambientale ed è allo stesso tempo un marcatore di disturbo antropico. Considerate che una generazione umana dura circa tra i 20 e i 30 anni, mentre alcune specie batteriche, come le Escherichia coli, raddoppiano con la stessa velocità ogni 20 minuti in laboratorio e nell'intestino umano o ogni 15 ore nell'ambiente. Quindi sostanzialmente una generazione di batteri dura un specifico numero di ore, non di anni. Quindi la velocità impressionante con cui la vita e il tempo generazionale si verifica a livello microbico significa che una generazione umana può sperimentare la nascita e la proliferazione globale di organismi, geni e anche ambienti microbici completamente nuovi. Nel caso, per esempio, del Long Term Evaluation Experiment, che è stato un esperimento della durata di oltre 30 anni su proprio la identificazione di genotipi batterici all'interno di 30 anni di generazione, 30 anni umani di generazioni, sono stati esaminati circa 73.000 generazioni microbiche di 12 culture, inizialmente quasi tutte identiche, sempre di Escherichia coli, modificate poi in maniera sorprendente. E la velocità del cambiamento genetico all'interno della comunità batterica è amplificata proprio dallo scambio promiscuo di materiale genetico tra i batteri attraverso proprio questo trasferimento genico orizzontale. E di fatto l'assorbimento di materiale genetico nell'ambiente viene poi appunto tradotto e riassemblato proprio dalle comunità microbiche e dai batteri. Allora, è vero quindi che con la scoperta della penicillina e quindi poi con l'industrializzazione degli antibiotici è aumentato potenzialmente questo trasferimento genetico della resistenza antimicrobica, ma in realtà ci sono delle teorie recenti che analizzano a livello storico-sociale proprio quello che è l'ancestro comune di questa resistenza antimicrobica. Che in realtà si muove più o meno pari paro con la penicillina, ma che è dovuta in realtà ad altre forme di industrializzazione. We'll be right back. quindi, come dicevo prima, diciamo che la storia della resistenza antimicrobica non è solo strettamente legata alla scoperta e allo sviluppo poi dei primi antibiotici a partire dalla penicillina, anche perché già si registrava di fatto questa capacità antimicrobica da parte di alcuni batteri come le Escherichia coli. Un'altra versione della storia vede nell'introduzione delle sostanze chemioterapiche, quali l'arsenico, il mercurio e i biocidi, per esempio il composto di ammonio quaternario di cui parleremo anche dopo, come in realtà proprio l'inizio dello sviluppo o dell'ancestro comune proprio degli integrosi, quindi di questa capacità genetica di trasmissione della resistenza. Ora, quando uso il termine chemioterapico o chemioterapia, in realtà non faccio riferimento al trattamento per il cancro, come più comune forse al giorno d'oggi, ma a quello che è stato il suo significato originale, datato 1906, da parte del chimico Paul Ehrlich, che è stato poi quello che appunto ha sviluppato proprio la chemioterapia. Paul Ehrlich distingueva col termine chemioterapico lo sviluppo di terapie attraverso nuove sostanze chimiche prodotte dall'essere umano e da quelle che erano ottenute da sostanze biologiche derivate da organismi viventi al fine di trattare principalmente malattie microbiche infettive e non quindi il cancro. Che cosa vuol dire questo? Che di fatto stiamo parlando col termine chemioterapia, Ehrlich fa riferimento proprio alla sintetizzazione chimica di tutte quelle sostanze con proprietà antibatteriche e antimicrobiche. Ehrlich viveva nell'era della teoria dei germi introdotta da Pasteur, che avevamo anche già introdotto in una puntata precedente, su cui faremo poi un chiarimento nella prossima puntata. Ma diciamo, la teoria dei germi introdotta appunto da Pasteur ha segnato probabilmente uno dei più importanti cambiamenti proprio nella scienza e nello sviluppo delle bioscienze, proprio perché si è cominciato a scoprire da Pasteur in avanti la reale esistenza di germi che potevano spiegare la diffusione di alcune patologie infettive. Ora, Ehrlich, nelle sue ricerche che hanno poi portato allo sviluppo appunto della chemioterapia, appunto nel significato di cui vi dicevo prima, introduce un concetto interessante, ovvero che i parassiti vengono uccisi solo da quei materiali con i quali hanno un certo rapporto, per mezzo del quale vengono fissati da loro stessi. E con questa affermazione Ehrlich ci dice che di fatto, per essere efficace, un farmaco non solo dovrebbe avere un gruppo chimico che ne garantisce la fissazione al parassita, ma dovrebbe anche contenere un gruppo chimico, e quindi non già proprio del composto, ma sviluppato a posteriori, che riesca in qualche modo a provocare la distruzione dello stesso parassita o dello stesso microbo. E quindi caratterizzato da una sorta di componente chimica avvelenante o tossicoforica, come la definisce lui. Dal punto di vista dell'evoluzione della resistenza microbica, diciamo, gli sforzi umani per contenere le malattie infettive, questa teoria e questo lavoro di Ehrlich nello sviluppo delle chemioterapie, che poi ha avuto anche dei risvolti legati anche ad altri contesti che non fossero solo il trattamento di patologie infettive nell'essere umano, è estremamente importante, perché segna una transizione teorica e pratica nel sviluppare di fatto degli agenti nemici nei confronti della vita cellulare, e volta di fatto a creare una tossicità specifica e a progettare quindi un certo tipo di tossicità che fosse in grado di attaccare il parassita. Poi, a livello metaforico, questa roba è ancora più interessante, perché di fatto si sviluppa proprio anche in questo positivismo scientifico, in cui l'attività umana è talmente superiore, talmente avanzata, talmente intelligente da essere in grado di sviluppare a partire da se stessa la capacità di debellare proprio il male insito nei sistemi cellulari e nei sistemi naturali. Ora, i primi prodotti chemioterapici ai fini quindi disinfettanti erano a base di arsenico. Il primo, immesso nel commercio, è conosciuto come Salvarsan o 606 e veniva usato per il trattamento della sifilide, che era una piaga non da poco a quei tempi, agli inizi del Novecento, e di cui vennero distribuite milioni di dosi in tutto il mondo. Ehrlich, così come il Salvarsan, si sviluppano agli inizi, nei primi decenni del Novecento in Germania, e diciamo che i prodotti chemioterapici sono forse il simbolo per eccellenza della fase più rapida dell'industrializzazione tedesca, ma anche della costituzione di fatto dell'industria farmaceutica e della standardizzazione di diverse sfere della società, a partire proprio dalla differenziazione delle discipline mediche e dell'interesse dello Stato per il controllo delle malattie infettive. Il Salvarsan fu brevettato, prodotto e commercializzato dall'azienda farmaceutica Höchst, e diciamo che la tossicità specifica, come concetto, che era quello appunto introdotto da Ehrlich, entrò nel mondo in forma altamente standardizzata e industrializzata e diffusa in tutta la società. E non solo l'uso dei prodotti chemioterapici venne utilizzato per le malattie umane, ma anche poi per lo sviluppo di pesticidi. E infatti i pesticidi a base di arseniato di piombo, che è un parente in qualche modo dell'arsenio, ricavato dai prodotti di scarto dell'arsenico e dalla diffusione del rame, cominciarono ad essere utilizzati negli stessi anni in cui si diffuse il Salvarsan contro i parassiti come il tonchio del cotone, ma anche su colture di frutta e verdura direttamente consumate dall'essere umano. Quando dico che lo sviluppo della chemioterapia a livello teorico e pratico segna di fatto anche l'avvio della costituzione dell'industria farmaceutica, è perché è proprio la necessità di sviluppare in massa questo tipo di prodotti è rilevante, perché queste scoperte, come anche Ehrlich stesso, non si sviluppano all'interno di centri di ricerca, come poteva essere stata anche la scoperta delle diverse penicilline, ma proprio all'interno dell'industria. O delle imprese industriali, e ai tempi, ancora prima dello sviluppo delle aziende farmaceutiche, il tipo di industrializzazione principale, di cui non c'era una linea netta di divisione, era proprio quella dello sviluppo di prodotti farmaceutici per gli esseri umani tanto quanto per l'agricoltura. E questo in realtà ci fa sorridere, perché ad oggi con la fusione tra per esempio la Bayer e la Monsanto c'è stato un grande caso eclatante, ma in realtà diciamo la storia dell'industria farmaceutica si è sempre mossa di pari passo proprio con anche l'industria dell'agricoltura. Quindi il Salvarsan non solo usato per la cura della sifilide, ma proprio dei prodotti di scarto, anche lo sviluppo poi di quelli che sono stati i pesticidi. In seguito arrivarono anche i prodotti disinfettanti per superfici a base di composti di ammonio quaternario, che vengono anch'essi sviluppati non da istituti di ricerca sanitari, ma da compagnie private e industrie. ed è forse il momento in cui la biopolitica incontra di fatto l'industrializzazione, capitolo di cui lo stesso Foucault non è che parla poi tanto, ma che è super interessante perché la politica igienista dello Stato a livello sociale in realtà si sviluppa di pari passo proprio con l'industrializzazione delle pratiche, poi dei prodotti a livello disinfettante ed igienico. Ora, la diffusione di questi prodotti, come anche del consumismo di massa, si deve di fatto alle roccaforti militari che la Marina statunitense insedia in diverse parti del mondo ed Europa. I prodotti disinfettanti chemioterapici compaiono per la prima volta per contrastare la diffusione di malattie all'interno dei campi militari e poi per prevenire la stessa diffusione al di fuori di essi. Quindi sia come trattamenti, come avevamo visto anche nel caso della penicillina, ma poi anche proprio come politiche preventive. I farmaci chemioterapici, che sono di fatto precursori della penicillina e che si sono dimostrati estremamente potenti nel contrastare malattie come la poliomielite, ma anche tutte quelle causate di fatto da streptococchi, quindi da tutti quei microrganismi gram negativi, vengono somministrati in seguito a cavallo poi delle guerre come terapie preventive ai soldati in dei veri e propri kit, sia i trattamenti specifici ma poi anche proprio i prodotti igienizzanti che chiaramente ben presto cominciarono anche a sviluppare una propria e una forte resistenza. E le stesse industrie che sviluppano i prodotti a base di arsenico e altri composti batteriocidi somministrati ai militari iniziano allo stesso tempo la somministrazione anche sugli animali d'allevamento. Siamo nel dopoguerra, quando di fatto segna in qualche modo l'avvio dell'allevamento intensivo per come lo conosciamo oggi, proprio volto alla produzione e al consumo di massa. E di fatto tutti quegli animali come mucche, galline, maiali che fanno parte appunto degli allevamenti intensivi vengono sottoposti a trattamenti disinfettanti sia attraverso la somministrazione di pastiglioni ma anche attraverso l'inserimento di queste sostanze nelle acque a scopo di abbeveraggio adibite proprio all'industria del consumo della carne. E quindi di fatto si crea un'impronta umana a tutti gli effetti di un inquinamento fortissimo di sostanze a base di arsenico e mercurio e altri composti battericidi a livello di massa, a partire proprio dall'industrializzazione delle retoriche, delle politiche igieniste. Ma torniamo alla penicillina. Ora, la penicillina passò da essere una promettente scoperta di laboratorio alla produzione di massa più o meno proprio tra il 1941 e il 1945. I primi corpi a cui fu applicata a scopo terapeutico furono i corpi dei militari, proprio perché il suo sviluppo e poi anche la sua produzione industriale è stata necessaria e anche voluta dai governi statunitensi e britannici in prevenzione appunto del loro arrivo sulle coste europee, ma i primi corpi a cui fu applicata di routine insieme ad altri antibiotici a scopo subterapeutico e profilattico furono in realtà quello degli animali da reddito. Quindi ancora prima, e non sto parlando quindi di animali utilizzati nello sviluppo di terapie a scopi clinici, gli animali da laboratorio, ma proprio gli animali all'interno dell'industria della carne o comunque dei latticini. E da quando, quindi più o meno a partire dal 1935, i primi prodotti chemioterapici sono entrati nel consumo di massa, i microbioti sono stati quindi sottoposti a fortissime pressioni e noi siamo abituati a sentir parlare tanto di antropocene legate proprio alle ere geologiche, all'impatto dell'essere umano sul pianeta Terra, ma è interessante per una volta provare a prendere il punto di vista proprio dei microbioti. E molti dei più potenti antimicrobici moderni, ma ancora prima dei loro antenati chimici, sono in realtà sempre di fatto stati prodotti dai stessi microbi. E per millenni alcuni microbi hanno utilizzato gli antimicrobici per segnalare, competere, passatemi il termine tra virgolette, con tutti gli altri microbi e microorganismi. Ma la scoperta e la successiva produzione di massa di queste sostanze da parte dell'essere umano attraverso la sintesi chimica e la messa in atto in vaste monocolture ha fatto sì o in qualche modo ha amplificato l'aspetto delle relazioni interbatteriche, delle resistenze antimicrobiche. E il risultato di questa amplificazione selettiva della segnalazione interbatterica è stata di fatto una fortissima pressione evolutiva, mai vista prima e senza compromessi, in cui di fatto i microbi hanno sentito o si sono trovati costretti ad evolvere numerosi modi per resistere proprio alle sostanze antimicrobiche e trasmettere questi tratti sia quelli vecchi, perché comunque appunto come dicevo prima i microbi hanno di fatto risposte antimicrobiche, ma mai si sono dovuti confrontare di fatto con la sintesi chimica delle loro stesse proprietà. E di fatto l'essere umano ha costretto i suoi stessi sistemi sanitari e alimentari a diventare sempre più dipendenti proprio dagli antibiotici, proprio per questa addomesticazione super accelerata e amplificata dei microbioti nel sviluppare sempre più risposte antimicrobiche. Ora, di recente si è scoperto infatti che la resistenza antimicrobica non è onnipresente, onnipersistente a livello geografico, ma è molto più presente soprattutto nelle aree ad elevata intensità umana, dove di fatto i sistemi ambientali presentano alte concentrazioni di resistenze microbiche. Per esempio, in un'indagine del 2014 è stato rilevato che sono presenti elevate concentrazioni di capacità antimicrobiche nell'acqua di rubinetto delle principali città cinesi. Ora, dal 2014 ad oggi, un'indagine su 258 fiumi che rappresentano l'influenza ambientale di 471 milioni di persone, ha rilevato livelli di vari antimicrobici superiori ai livelli di sicurezza stabiliti dall'industria in tutti i continenti. Questo vuol dire che di fatto tutti i sistemi ambientali ad alta intensità umana sono di fatto ormai estremamente selettivi ed estremamente resistenti a quella stessa capacità antimicrobica posseduta dai microbioti. I genomi microbici chiaramente sono cambiati di conseguenza e si riescono tra l'altro a diffondere ovunque attraverso via aerea, attraverso vie terrestri, ma soprattutto anche attraverso le vie marittime. E questi geni di resistenza antimicrobica sono presenti sia negli ambienti antartici ghiacciati, ma sono stati anche poi trovati in tribù incontaminate nelle aree forestali del Sud America e addirittura nelle nuvole nelle montagne francesi. Ma di fatto la verità è che la resistenza antimicrobica, per quanto chiaramente sia diffusa a livello globale, a livello geografico, ha un'intensità di impatto diversa in base a dove ci troviamo. Infatti chiaramente avrà ovviamente anche la resistenza antimicrobica non è equa e non si diffonde in modo generalizzato, e ci saranno delle aree geografiche e quindi anche delle soggettività molto più impattate. Il paese, uno dei paesi in cui è stato trovato il più alto numero di batteri resistenti è per esempio l'India. L'India, che non a caso è anche il principale paese produttore di antibiotici. Perché? Perché ovviamente anche l'industrializzazione del prodotto farmaceutico, quindi proprio le industrie che producono gli antibiotici, hanno chiaramente un impatto diretto sull'ambiente. Quindi diciamo la resistenza dei batteri presenti in India non è specifica, come dice l'OMS, solo ed esclusivamente all'uso sbagliato o massivo degli antibiotici, ma proprio dall'inquinamento nelle falde acquifere, nell'ambiente, prodotto proprio dalle industrie produttrici degli antibiotici, che in India trovano la loro principale sede. Come vi dicevo, purtroppo non siamo in grado di fare l'approfondimento per quanto riguarda la resistenza antimicrobica alle infezioni urinarie, ma la affronteremo nella prossima puntata. Perché, vabbè, innanzitutto perché se avete mai la possibilità di parlare con le persone intorno a voi principalmente affette da questo tipo di infezioni, scoprirete che di fatto vivono in un loop costante di infezioni ricorrenti, a cui di fatto le cure antibiotiche non riescono più a dare una risposta. Le infezioni al tratto urinario sono tra l'altro tra le patologie croniche a più alto impatto per quanto riguarda proprio la resistenza antimicrobica e agli antibiotici, ma poi perché tra i batteri che provocano questo tipo di infezioni il batterio più diffuso è quello delle Escherichia coli, che l'abbiamo nominato diverse volte nel corso di questa puntata. È un batterio che da sempre ha dimostrato di fatto una forte resistenza, ma l'Escherichia coli ha tra l'altro una specificità quasi rara in alcuni batteri, cioè è uno dei batteri con la più alta forma di resistenza agli antibiotici. E tra l'altro lo stesso ceppo di Escherichia coli che si può incontrare in un unico essere umano può risultare resistente a più antibiotici. Che cosa vuol dire? Che sta diventando il batterio, e quindi anche le infezioni da lui prodotte, molto difficile di fatto da curare attraverso appunto quello che è stato da sempre lo standard della cura verso appunto questo tipo di infezione, ovvero appunto l'infezione da Escherichia coli, che tra l'altro importante sottolinearlo prima di chiudere, le infezioni del tratto urinario non sono delle infezioni neutrali e universali, ma hanno una componente di genere non irrilevante. e che quindi necessita sicuramente questo batterio, che è probabilmente l'incubo per molte persone, necessiterebbe un approfondimento a parte, che faremo appunto nella prossima puntata. Detto ciò, di cose da dire sulla resistenza antimicrobica ce ne sarebbero veramente tantissime, e io ormai sono diventata un'appassionata di microbiologia e di microbioti, quindi sicuramente nelle prossime puntate di gennaio affronteremo ancora questo tema con dei focus sempre più specifici. Fateci sapere se ci sono degli aspetti di interesse che vi piacerebbe approfondissimo. Detto ciò, di fatto abbiamo concluso questa lunga puntata. Questa è la Ricongiunzioni sulle libere frequenze di Radio Blackout, trasmettendo da Casa Feu. E ci rivediamo martedì prossimo, sempre alle 18:30, con Ricongiunzioni, e lasciamo la parola a Radio Fabbrica.